Passo adesso la parola al dottore, Bonsignore.
Adesso introduciamo l'esperienza della scuola di Napoli Federico II con una presentazione che verrà effettuata dalla dottoressa Meccariello, la formazione degli specializzandi in medicina legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II in ambito ASL. Prego, dottoressa.
Buongiorno, grazie per la parola. Negli ultimi anni il Dipartimento di Medicina Legale della Federico II di Napoli ha subito molte trasformazioni, molte delle quali sono ancora in corso. Il direttore della scuola di specializzazione attualmente è il professor Massimo Niola, mentre l'ex direttore, il professor Claudio Buccelli, è divenuto il direttore del Dipartimento Universitario di Scienze Biomediche Avanzate, del quale fa parte anche la sezione di medicina legale. Tale sezione afferisce per il versante assistenziale alla AU Federico II di Napoli, partecipando al DAI di diagnostica morfologica, funzionale, radioterapia e medicina legale. L'azienda ospedaliera è dotata pressoché di tutte le specialità formative ed in tal modo lo specializzando ha la possibilità di acquisire alcuni skills in ambito specialistico previsti dalle attività professionalizzanti della scuola. Attualmente gli specializzandi sono in numero di 13. Per ciò che attiene alle attività di formazione di specializzandi in ambito ASL, va sottolineato che la realtà formativa della scuola federiciana presenta sostanziali diversità rispetto a quelle delle altre scuole. Infatti la nostra scuola di specializzazione ha intrapreso nel corso degli anni collaborazioni didattiche nell'ambito della rete formativa regionale con le aziende sanitarie locali del territorio campano, al fine appunto di garantire agli iscritti la completezza della formazione specialistica in materia. Tale scuola si trova nell'AOU Federico II, trova nella U Federico II di Napoli gran parte delle proprie risorse didattico-formative, alle quali partecipano sia docenti interni alla facoltà di medicina, sia docenti esterni di alcune ASL. Tutti gli specializzandi hanno la possibilità di partecipare alle riunioni del comitato etico, a visite necroscopiche, a commissioni per la gestione del rischio clinico e del contenzioso, a riscontri diagnostici, alla gestione dei casi di responsabilità sanitaria, alla gestione e valutazione della documentazione clinica, possono inoltre occuparsi di odontoiatria forense e possono partecipare a commissioni per l'accertamento della morte. Il percorso formativo di ogni specializzando è completato dalla possibilità di accedere a altre strutture specifiche, quali l'unità operativa semplice di tossicologia forense, il settorato giudiziario presso l'obitorio comunale, il comitato etico Università Federico II, l'unità operativa semplice di valutazione medico-legale del danno alla persona, l'unità operativa semplice settore accertamento del danno psicopatologico, l'unità operativa semplice tipizzazione individuale biologica, l'unità operativa semplice operativa complessa istopatologia generale e dermopatologia. L'attività svolta dagli specializzandi presso il laboratorio di tossicologia forense è finalizzata all'acquisizione teorico-pratica delle indagini applicate ai diversi settori della tossicologia, come la tossicologia clinica, la tossicologia analitica e quella dell'abuso di sostanze psicoattive, con particolare riferimento all'alcol e alle sostanze stupefacenti. Per ciò che attiene invece all'attività tanatologica svolta presso l'obitorio comunale, in virtù di un'apposita convenzione stipulata dal Dipartimento Universitario di appartenenza con la Procura della Repubblica di Napoli, viene realizzato un turno quotidiano di presenza di due specializzandi autorizzata dall'autorità giudiziaria a rotazione, con la partecipazione a tutti gli esami esterni e delle autopsie giudiziarie che vi si realizzano. L'attività è volta appunto all'acquisizione degli elementi metodologici e tecnici per l'esame del cadavere o dei suoi resti. Il comitato etico, oltre all'istituzione funzionale di valutazione dei protocolli sperimentali, inoltre esprime pareri anche in situazioni d'urgenza su questioni etiche connesse con le attività scientifiche assistenziali e con il primario obiettivo di proteggere e promuovere valori e diritti della persona umana. È anche impegnato in attività di ricerca e formazione a beneficio degli sperimentatori e degli altri operatori sanitari e degli stessi studenti di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria. L'attività svolta dagli specializzandi presso il Comitato Etico riguarda l'acquisizione di fondamenti dottrinari e metodologici, nonché elementi tecnici per l'approccio e la valutazione etica dei comportamenti e degli eventi sanitari, con riferimento particolare alle problematiche di inizio e fine vita e anche a quelle inerenti alla personalità. L'attività svolta invece in ambito di valutazione medico-legale del danno alla persona si esplica mediante l'acquisizione di fondamentali conoscenze teorico-pratiche per la formazione e il rilascio di certificazioni valutative della sezione dipartimentale. Inoltre tutti gli specializzandi si occupano di problemi valutativi connessi con l'assistenza e la previdenza sociale, l'idoneità lavorativa, l'infortunistica privata e la compatibilità con il regime carcerario. Si occupano anche di consulenze o accertamenti di medicina legale in sede ospedaliera, era partecipando a commissioni per l'accertamento della morte, anche a scopo di trapianto, e a consulenze per l'interruzione volontaria di gravidanza e, o a consulenze per l'adeguatezza dell'informazione al malato. Le attività invece che sono di pertinenza dell'unità operativa semplice del settore dell'accertamento del danno psicopatologico sono volte a soddisfare le richieste dell'utenza per la valutazione e certificazione dello stato psichico ai fini del riconoscimento dell'invalidità, dell'idoneità psichica all'uso della patente di guida, del profilo psicologico ai fini del conseguimento del brevetto di idoneità al volo, di idoneità alle mansioni e dal lavoro, danni psichici derivanti da infortunistica stradale, infortunistica sul lavoro, colpe professionali sanitarie e alla valutazione e certificazione di quesiti su condizioni psichiche di natura cognitiva, psicoaffettiva e di personalità proposti dal CQ. L'attività invece svolta dagli specializzandi presso l'UOS, l'unità operativa semplice di tipizzazione individuale e biologica, è finalizzata all'acquisizione delle fondamentali conoscenze teorico-pratiche connesse con l'attività emotrasfusionali e di trapianto d'organo, nonché all'apprendimento degli elementi tecnici utili per la diagnostica identificativa in ordine al genere, alla specie e all'individuazione per l'accertamento di rapporti parentali. È finalizzata anche all'acquisizione di ogni metodologia utile all'identificazione personale tramite indirizzi di indagine a carattere emogenetico e deontologico forense. Infine, l'unità operativa complessa di istopatologia generale e dermopatologia è finalizzata all'acquisizione delle basi conoscitive e degli elementi applicativi per l'esecuzione delle indagini di laboratorio medico-legali con riferimento allo studio e alla valutazione dei preparati istopatologici.
Ringraziamo la dottoressa Meccariello per la presentazione, anche lei è stata estremamente sintetica e quindi ringraziamo per il rispetto dei tempi e ci ha presentato un quadro, come potete vedere, un po' diverso dagli altri, nel senso che ha dimostrato come in questa scuola le attività che vengono svolte specializzandi sono molteplici e quindi diciamo lo spazio per una attività costante e continuativa in ambito ASL è forse lievemente sacrificato. Questo quindi è una delle, rispetto alle altre due presentazioni, ci dà un quadro che ci fa capire come ci siano enormi difformità nel panorama nazionale e quindi l'unità, diciamo la volontà di organizzare questa sessione era proprio finalizzata a cercare di trovare i punti diciamo di qualità e quelli di criticità nelle singole realtà per arrivare a una linea comune, quindi speriamo che possa avere seguito e quindi rendersi diciamo manifesta nel panorama nazionale. Voi direte come mai avete presentato sette sedi e le altre 20 come mai non le avete presentate? Non le abbiamo presentate perché nelle altre sedi fondamentalmente un'attività in ambito ASL formativa di fatto manca del tutto. Quindi riteniamo che sia una criticità molto grossa e questa criticità della mancanza di formazione in ambito ASL l'abbiamo nella presentazione romana, abbiamo fatto vedere come sia ancora più grave in altri ambiti che sono quello INAIL e IMSS e quindi riteniamo che sia necessario intervenire proprio per questo, perché altrimenti i giovani neospecialisti si trovano poi proiettati in un mondo del lavoro che li andrà a assorbire per il 90-95%, avendo delle competenze in moltissimi ambiti, ma non in quello che andranno realmente a fare, quindi facendo paradossalmente anche un danno all'ente stesso che li riceve, perché un ASL si trova un giovane medico legale che dovrebbe essere preparato, aggiornato, formato dopo 5 anni di formazione, ora forse diventeranno 4, ma sono più che sufficienti, riteniamo, però è una persona da formare dall'inizio. Se invece questa formazione fosse anticipata nel percorso formativo, sarebbe sicuramente un aumento delle capacità dei singoli e un'utilità sociale, perché appunto poi gli enti si troverebbero persone già formate, e quindi valorizzando anche il ruolo del medico legale, che si deve distinguere necessariamente da altre specialità, perché altrimenti la nostra attività certificativa potrebbe essere tranquillamente vicariata da altri specialisti, quali gli igienisti, i medici del lavoro, per non dire clinici, che non trovando magari sbocco nella loro disciplina fanno breccia nel nostro settore, proprio perché il punto di partenza purtroppo ad oggi in molte realtà è comune.